Andata.
Prova a dirglielo, che non è sentito.
Proviamo a vedere se ci sentono in sala giunta. Ok, si può partire col collegamento e quando mi date segnale iniziamo. Non voi assessore. Sì, era la registrazione, quindi possiamo iniziare. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Pierlini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Cattaneo Mari Silvana. Paolo Danila. Testini Giordano. Zoe Andrea, Maxbeth Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Zoya Sergio, Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Nagri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Bugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Vizzino Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Mastro Alberto, Zambon Luca, Del Marco Simone. Gli assessori, Grillo della Berta, l'ho visto.
Sì,
Dell'Erba Barra,
sì.
Vista, Pratta Marcella presente, Mazza Carlo presente, Massera Andrea presente, non arrivi?
Non ancora.
Non ancora. Canoe Francesca,
sì.
Biasio in
sede, sì.
E Rossatti Dorea.
Sì.
Ok, consiglieri presenti sono 29.
Sono assenti che hanno comunicato la consigliera Benini, Mozza e Rebai. Testini è l'unico consigliere che ha chiesto il collegamento, si collegherà verso le 18 circa, è l'unico che verrà in collegamento. Possiamo quindi iniziare, punto 1, comunicazione del Presidente. Io non ho particolari comunicazioni se non quelle di portare condoglianze a due nostri consiglieri, la consigliera Benini e la consigliera Vizzino, per la perdita dei cari che è venuta in questi giorni. Quindi da parte di tutto il Consiglio Comunale, ci avviciniamo sia alla consigliere presente e a quella che oggi non c'è. Non so se il sindaco ha qualche comunicazione, prego sindaco.
Funziona. Molto brevemente, volevo darvi il solito consueto aggiornamento sui dati dei contagi Covid. Ieri sera avevamo 3 cittadini positivi e 5 contatti, dei quali 3 sperimentano dall'estero, quindi i dati in questo momento sono molto positivi, speriamo che di continuare così. Abbiamo anche raggiunto una percentuale di vaccinazione prime dosi su popolazione pari al 91,60% in questo momento, e quindi anche qua stiamo andando bene. È chiaro che sappiamo che ormai per esperienza purtroppo che da noi, diciamo, gli aumenti arrivano con qualche settimana rispetto al resto d'Italia, però siamo fiduciosi, la copertura è molto, molto significativa di vaccinazioni e anche le 3 persone che sono in questo momento positive risulta che stiano relativamente bene, insomma, hanno un picco alla presenza. Grazie.
Grazie sindaco. Passiamo al punto 2, mozione del consigliere Bettinelli Francesco ed altri aventi l'oggetto uffici e servizi comunali più accessibili ai cittadini. Lascio la parola al proponente, prego.
Grazie Presidente.
il ritorno alla normalità che stiamo vivendo in questo periodo ha portato con sé anche il ritorno alla questione degli uffici e dei partiti comunali. Servizi e uffici che ovviamente, come tante altre attività, hanno messo un bel di chiusura totale e poi di riapertura graduale, ma ancora in alcuni casi in contingentata. Noi proponiamo di cogliere questa occasione della graduale di apertura per ripensare un po' gli accessi, per ripensare l'accesso agli uffici e le modalità di accesso e distribuzione di servizi e comunali per andare incontro alle esigenze di cittadini, in particolar modo di cittadini lavoratori. Un piccolo inciso, per esperienza mia, ma di tutti i cittadini che ovviamente conosco e conosciamo tutti, la disponibilità degli uffici comunali è sempre massima. Quindi chi ha difficoltà incontra sempre negli uffici comunali di sonde una grande disponibilità. Per venire incontro un po' a tutte le esigenze, però credo e crediamo che la fluidità non debba essere rimandata al buon cuore e alla, diciamo, disponibilità personale delle persone che adesso lavorano negli uffici comunali, ma vada un minimo resa strutturale per garantire ovviamente i cittadini. Per questo ci siamo fatti un po' di domande, cioè ha senso mantenere le aperture di alcuni uffici solo al mattino? O è meglio alternare mattina pomeriggio qualche giorno per ampliare un po' la relazione? Può essere che garantire almeno un giorno a settimana un'apertura in pausa pranzo di qualche ufficio sia utile? Secondo noi vale la pena sperimentare queste possibilità, anche perché magari la funzione di appuntamento può essere importante in alcuni casi e garantire l'accesso senza fare code e senza spendere, però può essere limitante in altre occasioni. E soprattutto in questo momento, guardando un po' gli orari dei vari uffici comunali, è veramente difficile per un lavoratore poter prendere appuntamento per potersi recare in un ufficio comunale senza dover prendere permesso dal lavoro. E i permessi sono per chi può prenderlo, soprattutto i permessi sono da pochi, spesso vengono utilizzati per altre esigenze, soprattutto chi ha figli o chi ha persone a carico, e quindi pensiamo che possa essere una cosa interessante, magari non per tutti gli uffici, partendo da quelli che sono più utilizzati dai cittadini, ma crediamo che una valutazione possa essere fatta. E ci aspettiamo di, nel caso venga approvata questa mozione, di essere poi relazionati dall'amministrazione per capire che cosa è. Chiudo citando il secondo punto delle richieste della mozione, perché ci sono due modi per rendere fruibili i servizi: uno, quello appena illustrato, e il secondo è digitalizzare alcune pratiche. Alcune cose si possono già fare a distanza. Ripeto, gli uffici sono molto disponibili nell'inviare documenti, per riceverle via mail, però c'è un'applicazione, l'applicazione della pubblica amministrazione, che grazie ad alcuni altri servizi, non ultimo la possibilità di scaricare il Green Pass, ha avuto un'enorme diffusione in questo periodo, è già utilizzata molto di più da altri comuni, come sono già iniziato. Ci sono tre servizi che sono, diciamo, relativi all'ufficio tecnico per ricevere le comunicazioni. A me è capitato di riceverne una di ricevere, è molto utile, però lo spettro dei servizi può essere aumentato e di sicuro può essere utile anche per togliere presenza fisica presso gli uffici comunali e gravare un po' anche la gestione della presenza delle persone. A fine 2015 chiudo. Votato dal Consiglio Comunale un interessante piano degli orari dei tempi della città che conteneva già alcune di queste cose e anche altre. Alcune furono realizzate, altre no, perché non si fece in tempo, perché non ci furono le risorse necessarie. Anche la Regione Lombardia, che inizia molto su questo tema, poi
giustamente decide anche di concentrarsi su altre tematiche, una nell'ambito diciamo sociale, quella della violenza delle donne, quindi non riuscire a destinare ulteriori risorse per questi progetti, noi crediamo che sia il caso di riprendere in mano alcune di queste tematiche, e partendo da quel documento e comunque partendo dalla discussione su questa mozione. Speriamo che questa essere condivisa. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Mariconi, prego.
Sì, grazie presidente. La mozione è portata dal consigliere Pettinelli, è sicuramente molto importante, perché quando si tratta di dare attenzione soprattutto ai servizi ai cittadini è sicuramente una questione di grande interesse. E questa amministrazione ha posto l'ascolto e l'attenzione ai bisogni e servizi ai cittadini come uno degli elementi fondamentali di questo mandato. E quindi ringraziamo il consigliere Pettinelli che ci permette di fare anche poi il punto della situazione e di approfondire e far conoscere ai cittadini come il nostro comune si sta adeguando ai nuovi sistemi telematici e si al passo con i tempi. Come diceva anche lui prima, il comune di Sotto è storicamente impegnato nel branco adesso, riguarda sempre di più l'efficacia e l'efficienza dei servizi ai quali i cittadini si rivolgono. E l'emergenza della pandemia ha spinto il legislatore nel 2020 a proporre la previsione della fruizione di servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni con modalità telematiche e con interlocuzione programmatica, ossia mediante appuntamenti. Nel nostro comune diciamo che tutte le modalità durante il periodo della pandemia sono state appunto implementate, si è lavorato molto in questo senso proprio per favorire l'accesso ai servizi, e secondo me l'appuntamento è una modalità che permette di evitare code, di ottimizzare i tempi di fruizione e anche in base a quello che diceva proprio prima il consigliere Pettinelli, anche per il lavoratore, visto che sappiamo che gli uffici hanno dato disponibilità di prendere degli appuntamenti anche in fasce non propriamente specifiche, così come indicato sul sito, consentono ai cittadini lavoratori, dicevo, di ottimizzare meglio anche il permesso lavorativo, evitando code e quindi diciamo dare un servizio in maniera più agevole, diciamo così. Diciamo che ultimamente il comune ha anche aderito al passaggio dal server fisici in cloud, e questa cosa diciamo che sta rendendo un lavoro importante da parte degli uffici per fare questi passaggi, ma sicuramente utilizzerà in maniera importante tutto quello che può significare lavorare in cloud. Lo si fa attraverso la piattaforma che è già in dotazione al comune, Civilianet, e prevede anche l'integrazione con servizi come il PagoPA oppure Avvio e Speed. In più, il comune ha aderito alla fine dello scorso anno al bando innovazione del Ministero per l'innovazione, che prevede dei passaggi ben precisi e codificati ai fini dell'erogazione finanziaria. In particolare, alla data del 28 febbraio abbiamo conseguito il primo livello del bando, che prevedeva tra l'altro la visione e l'attivazione di almeno uno dei servizi sull'app di gioco. Alla data del 31/12 sarà invece necessario dimostrare di attivare almeno 10 servizi digitali. Come diceva il consigliere Bettinelli, per il momento ne sono attivati 3, che hanno già dato ottimi risultati, sia per i cittadini che per il personale. Ecco, ed attualmente, proprio in questi giorni, in corso di definizione e di individuazione degli altri servizi da attivare, e considerato l'aspetto non irrilevante del passaggio degli applicativi verso questa nuova piattaforma, siamo impegnati a conseguire questo obiettivo e siamo fiduciosi di poterlo raggiungere. L'avvio è una piattaforma unica per tutte le pubbliche amministrazioni aderenti per esporre online i pronti servizi in una specie di vetrina condivisa. Ovviamente i servizi online devono essere messi a disposizione dei cittadini da parte del comune attraverso i propri applicativi. Simile a Next, in questo si supporterà e faciliterà il raggiungimento dell'obiettivo del numero di servizi che dovranno essere attivati entro il 31/12/2021. Ecco, questa è poi in sintesi la situazione relativamente ai servizi comunali, che francamente ci sembra più che buona. Quindi, visto che, come dicevo prima, sia per la parte appuntamenti, sia per il lavoro che si sta portando avanti, ci sembra una situazione più che buona, sicuramente nella mozione cogliamo degli ottimi spunti e degli ottimi suggerimenti, però pensiamo che questa mozione ormai è superata, visto la situazione, e solo per questo motivo, cioè non è solo per questo motivo, nel senso che, visto che già il lavoro che sta facendo il Comune per adeguarsi e tutto quello che c'è già che consente ai cittadini di tenere i servizi, stando in periodo di pandemia, riteniamo la mozione ormai superata. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Vediamo se c'è qualcun altro. Lasciamo parlare al sindaco, poi vediamo. Prego, sindaco.
Volevo solo aggiungere che è stato fatto anche un approfondimento riguardo con gli uffici, riguardo alla possibilità di aprire, all'opportunità di aprire anche nelle pause pranzo per i cittadini. Però ci è stato detto che già in passato questa prova era stata fatta, mi pare, sull'URP, e che gli accessi che erano stati registrati erano veramente limitatissimi. E visto che su quella porzione poi di tempo i nostri dipendenti giustamente hanno diritto a provare a pranzo, allora valutato che la sperimentazione già fatta non ha dato esito positivo e comunque creeremo dei disagi a loro, abbiamo pensato che in questo momento non sia opportuno andare avanti. Tra l'altro, come diceva Consigliere Bettinelli, l'implementazione di questi servizi anche telematici porterà sempre più a non venire in comune, come oggi per esempio non andiamo in banca o andiamo rarissimamente in banca, pur però mantenendo ovviamente la possibilità di recarsi qui per le persone che non hanno dimestichezza poi lì con la documentazione telematica. Quindi lo sforzo che si sta facendo, proprio anche in questi giorni, volevo segnalarlo, è importante, è una svolta epocale rispetto a questi problemi, il passaggio in cloud, perché permette poi di avere dei benefici consistenti, ma richiede ai nostri uffici un impegno particolare. Proprio in questi giorni c'è tutto un lavoro banalmente per rifare tutte le firme digitali di ciascun dipendente, di ciascun assessore, per passare al nuovo sistema. Il tutto è stato pianificato ormai da mesi e oggi siamo in corso proprio di attuazione di questo passaggio. Dicevo, il passaggio non sarà solo una ottimizzazione dell'hardware del comune, ma offrirà anche l'opportunità di dare nuovi servizi sempre più efficienti sulla piattaforma. Quindi il lavoro è molto avanzato, la pandemia ci ha aiutato anche per forza di cose ad introdurre magari delle modalità anche di interlocuzione con i cittadini che non erano così scontate, ma dopo forza le abbiamo sperimentate e il risultato sia lato cittadini che lato uffici è ritenuto veramente molto positivo. Abbiamo veramente dei risultati importanti. Quindi io mi associo a quello che diceva Mariconda, l'ordine del giorno è la mozione, che scusa, è condivisibile in toto, ma siamo già avanti, diciamo, su queste tematiche, e per questo pensiamo di non accettarla.
Grazie, intanto avviso che il consigliere Testini si è aggiunto, si è collegato. Facciamo proprio solo una prova se mi sente, così mi dà un ritorno.
Sì, ti sento.
Perfetto, così sentite anche voi il nuovo audio che abbiamo messo. Consigliere Bettinelli, prego.
grazie. Allora, grazie sia il consigliere Mantone che il sindaco per gli elementi che ci hanno dato. Trovo nella risposta che mi è stata data alcune cose che trovo condivisibili, ma mi spiego. Punti della mozione erano due. Quello sulla PIO fondamentalmente mi è stato detto. Così lo arricchiremo, quindi fondamentalmente è praticamente già sottoscritto, non ci sarebbero problemi. Quello sull'accesso agli uffici, faccio questa riflessione. Non tutte le persone e non tutti i cittadini sono hanno purtroppo una dimestichezza con l'informatica, la tecnologia, e soprattutto le persone anziane sono in evidenti difficoltà, quindi ci sono molte persone che devono ancora, per anche il minimo e il più banale documento, recarsi negli uffici comunali. Prendiamo un riferimento, secondo me, il più frequentato di servizi lato anagrafe, che sono sicuramente quelli che più coinvolgono la popolazione. E quindi ovviamente la digitalizzazione va portata avanti, ma rischia in alcuni casi di lasciare meno qualcuno. Quello sulle modalità di iscrizione, io sono convinto che gli appuntamenti siano ottimali, però si può studiare una volta a settimana di avere quegli appuntamenti in orari diversi da quelli standard 9, 12, 14, 16, eccetera. E poi la rete effettivamente non ha, perché opera quasi sempre solo al mattino, anche il sabato. Questo perché non capisco le esigenze lavorative che il personale deve avere, deve andare in padronanza, però la sperimentazione è stata fatta in epoca fatta sul loop, che non è lo servizio anagrafe, sono due servizi esistenti diversi, e c'è un'esigenza dei lavoratori e dei dipendenti comunali, c'è un'esigenza anche dei cittadini. La possibilità di strutturare ad esempio gli appuntamenti sulla pausa pranzo ti dà il permesso di sapere se quel giorno lì ci saranno appuntamenti o meno. Quindi secondo me una sperimentazione si poteva fare, si poteva avere voglia di fare su questo tipo di servizi, perché i tempi sono cambiati, c'è stata una pandemia di mezzo, alcune dinamiche in città non sono sull'accesso ai servizi, perché tante altre cose sono cambiate, e questo poteva essere un esempio, anche perché la richiesta della mozione era quella di studiare in maniera un po' più approfondita, anche se qualche analisi di parte della mozione non è stata fatta, si poteva fare anche l'alternanza mattina pomeriggio suggerita come puro esempio nella mozione, poteva avere un senso, perché avere sempre la mattina mai in un certo pomeriggio, secondo me servizi anagrafe e polizia locale sono due servizi su cui si poteva avere il coraggio di valutare delle cose differenti, anche perché e chiudo quello che ha detto oggi il consigliere Ancona, riprendendo le mie parole, fasce comuni da servizi accettano gli appuntamenti in fasce non propriamente specifiche che sono indicate sul sito. Ripeto quello che ho detto prima, è grazie alla disponibilità, però va un po' strutturata questa cosa, altrimenti innanzitutto il cittadino che legge sul sito legge gli orari e legge poi gli orari, non c'è scritto, però anche in fasce non propriamente specifiche se si può adattare. Quindi si trova davanti a un'informazione che poi può essere diversa. Se uno non chiede, non si accorda, prenderà il permesso e andrà a settare in quegli orari lì. Quindi secondo me sarebbe utile strutturare la cosa e, ripeto, andate a leggere se qualcuno voglia quel piano degli orari della città, perché contiene cose interessanti. Mi piace solo che e venga respinta, anche se capisco le parti, alcune motivazioni, però si poteva avere un po' le tre mozioni di seguito approvate dai piani di protezione. Grazie
consigliere. Se ci sono altre richieste, pure passiamo alla votazione. Chi è a favore? Ok. Basta alzare la mano, io vedo che chiedete. Consigliere Bricconda, prego.
Potrei evitare di fare.
Sì, evitiamo i dibattiti a due.
Per dire che sicuramente quello che dice è fuori dubbio, se ci può sempre sperimentare, ci mancherebbe altro, come dicevo prima. In questo periodo, visto la situazione, anche io mi sono informato un po' dagli uffici, perché poi immaginare non è che conosco tutti gli uffici, per cui diventa sempre difficile andare a trovare una soluzione perfetta per tutti. E secondo me, ripeto, con gli appuntamenti, non soltanto questione di buon cuore, perché probabilmente, come diceva anche lo stesso Presidente, le persone che si trovano effettivamente in difficoltà sono poche, e bisogna dare atto agli uffici che per quelle poche, poche persone comunque danno l'opportunità di risolvere le questioni. Adesso non si tratta di buon cuore, perché quando uno lavora un po' di buon senso cerca di ampliare quella che è la possibilità, e da quelli che sono i risposte sia degli uffici sia delle richieste non c'è sempre una situazione tale da dover intervenire almeno per il momento. Poi non c'è scusa di tutto, però ripeto, tutti sapete, ma quella che è la richiesta della mozione, soprattutto sull'avvio, come si diceva prima, entro il 31-12 saranno ultimate tutte le per tutte le applicazioni da rendere, diciamo, attive. E per quanto riguarda la seconda parte, che è quella della disponibilità, come ho già detto, è una situazione che diventa difficile anche di andare a intervenire. Poi non esprimiamo nulla, ma rispetto alla funzione, alla situazione attuale, sembra di essere a posto.
Grazie, quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore della mozione? Chi è contrario? Estini. Astenuti per controprova, quindi la mozione è bocciata con 19 voti contrari e 11 favorevoli. Passiamo al punto successivo, ordine del giorno del consigliere Sogini Roberto ed altri, avete d'oggetto i mai più fascismi. Lascio la parola al proponente. Solo un invito, se dovete intervenire, magari se mi fate un cenno prima, ma per organizzare poi gli interventi, perché sennò uno ha paura di alzare la mano e io faccio votare e magari voleva intervenire, quindi non abbiate paura, non mangio. Prego consigliere.
Partecipiamo a un autore scorso in occasione della manifestazione contro l'obbligo delle parti di lavoratori che sarebbe stato deciso il 18 ottobre. Nel centro di Roma, per l'intero pomeriggio fino a stasera, soggetti appartenenti a Forza Nuova e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni, dando luogo ai scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza e di vandalismo combinati con il grave danneggiamento della sede della CGIL, dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione a casa terra, devastando diverse stanze. I leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della CGIL, dopo aver minacciato dal palco con le parole «Stasera ci prendiamo Roma». Ed essersi diretti verso Palazzo Chigi. Si tratta solo dell'ultimo di decine di inquietanti episodi di violenza verificabili e intensificati negli ultimi anni, riconducibili a partiti e movimenti di estrema destra che si organizzano sui social network per infiltrarsi in manifestazioni organizzate allo scopo di alimentare la tensione sociale di fronte a razzi di violenza e di vandalismo. La 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del diffuso partito fascista. L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, numero 645, dispone che appunto ai fini della 12ª disposizione transitoria finale, comma primo della Costituzione, che ha riorganizzazione del diffuso partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 per sé le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando, usando la violenza, quale metodo di lotta politico, proponiamo la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza, o svolgendo propaganda fascista, ovvero rivolgere la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Sono tre nel nostro paese i casi di movimenti politici fronti in virtù della cosiddetta legge Scelba. Caso Ordine Nuovo nel 73, Avanguardia Nazionale nel 76 e Fronte Nazionale nel 2000. È fuori di dubbio che Forza Nuova sia un'organizzazione politica di estrema destra che si ispira al fascismo come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, in cui si legge, nonostante la fine del regime fascista, sono sopravvissute associazioni o organizzazioni politiche che, come Forza Nuova, si ispirano a questa ideologia e che pretendono di tutelare la propria identità politica. Quanto avvenuto il modo di un discorso a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla legge Scelta, ovvero l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, di proponiamo la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, la denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni. Per questo abbiamo presentato questo ordine del giorno che impegna il sindaco alla giunta del comune di Pozzolo a chiedere al governo di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del diffuso partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando tutti i procedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova di tutti i movimenti politici che hanno attivazione non fascista, partecipi di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della dodicesima disposizione transitoria finale della Costituzione Repubblicana. A negare qualsiasi richiesta di autorizzazione per manifestazioni o altre iniziative sul territorio comunale ai movimenti e associazioni citati in premessa, ovvero a movimenti e associazioni non riconducibili perché in contratto con gli articoli 1 e 3 della legge 20 giugno 52 numero 345. A segnalare al prefetto la presenza sul territorio comunale di tutti i movimenti e associazioni riconducibili ad associazioni di chiara ispirazione neofascista che svolgono attività attraverso sedi fisiche, ovvero attraverso l'uso dei social network. Ci tengo a citare così il manifesto Mai più fascismi dal 2018, sottoscritto da varie associazioni, sindacati e partiti, questo per sottolineare il fatto che quello che è successo ora è solo un episodio dopo tanti. In questo manifesto appunto si ribadisce che è responsabilità di tutte le forze politiche elette democraticamente respingere e condannare con forza tutti gli atti che conducono a violenza cieca e alla destabilizzazione, prendendo le distanze, senza se e senza ma, da tutte le forze, la cui matrice chiaramente di stampo fascista, perché questi atti sono una minaccia per la democrazia. È importante che lo Stato, con tutte le sue istituzioni, manifesti pienamente la sua natura antifascista in ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul terreno della formazione, della memoria, della conoscenza e dell'attuazione della Costituzione. Bisogna vietare nelle competizioni elettorali la presentazione di liste direttamente o indirettamente legate a organizzazioni, associazioni o partiti che si richiamino al fascismo o al nazismo, come sostanzialmente previsto dagli attuali regolamenti, sono sempre applicati e a proibire nei comuni dai individui iniziative promosse da tali organismi, comunque camuffati, prendendo esempio dalle buone pratiche di diverse istituzioni locali. Bisogna vietare manifestazioni nostalgiche commemorative, come purtroppo è avvenuto ogni anno anche nella nostra città, in occasione dell'anniversario della morte di Mussolini. L'avventura fascista, portò sangue, guerra e rovina come mai si era visto. L'Italia aveva un prezzo altissimo per questo. È necessario, come avvenne nella chiusura della nostra Costituzione antifascista, ribadire che mai più fascisti, ora come allora.
Grazie consigliere. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Parolo, prego.
Grazie presidente. La recente pandemia ha sicuramente riscaldato molti animi e creato un clima di disorientamento generale. Il vaccino contro il Covid ha avviato un processo di salvaguardia e di miglioramento della salute pubblica. Tutt'oggi la pandemia è in corso, ma molto temperata, grazie soprattutto ad un vaccino che si è dimostrato efficace. Un certo numero di persone si è dimostrato, complice anche l'iniziale difficoltà di comunicazione, scettico, titubante, timoroso, ed anche diffidenza rispetto ai vaccini che venivano somministrati. Vi ricordate all'inizio della campagna vaccinale quando AstraZeneca veniva proposta prima di sotto di una certa fatalità, successivamente al di sopra? Tutto questo non ha giovato al rasserenamento degli animi e ad una concordia generale rispetto ad un'arma efficace. Inoltre, una certa quota di persone che manifestano in ogni caso contrario a prescindere, autori di tesi antiscientifiche, adoratori di falsi miti, è sempre sentita in seno alla nostra società ed emerge quando una novità o un fatto eccezionale appare nella rimasta della comunità. I facinorosi, i provocatori e gli istruttori di protezione, queste cose le fanno tese. Essi cavalcano i temi potenzialmente divisibili e cominciano la folla verso risoluzioni autoritarie volute. Questo nel loro interno servirebbe a farsi raggiungere una ribalta, spesso da tempo appannata, o dare resistenza al loro modo di agire la realtà. L'introduzione del Green Pass ha creato un ulteriore sconfitto, e questo è un tema a volte saldato a questi coloro che sono contro il vaccino, a volte invece corre in un binario parallelo indipendente. In entrambi i casi vengono evocate motivazioni relative alle libertà individuali e all'autodeterminazione. Queste idee possono avere un fondamento per quanto riguarda l'opposizione al Green Pass, ma non reggono rispetto all'opposizione al vaccino, che denota che l'opposizione antiscientifica non basata su dati oggettivi. Riteniamo doverosa questa premessa per inquadrare lo scenario in cui sono avvenuti i fatti del 9 ottobre a Roma. In particolare, un gruppo di facinorosi sovvertiti ha infiltrato, strumentalizzato una manifestazione contro l'introduzione del Green Pass per i lavoratori. Si fossero fascisti, comunisti o venusiani, conta poco. I loro capi sono stati arrestati e risponderanno dei reati commessi. Nell'ordine del giorno viene invocata la legge Selva, che prevede la facoltà di riconoscere in un movimento politico i pericolosi germi del fascismo e di conseguenza la facoltà del governo di decretarne lo scioglimento e la confisca dei beni. Noi riteniamo del fascismo tutti i suoi totalitarismi che hanno ammorbato la storia dell'umanità sono stati e sono una sciagura per i popoli che li hanno subiti e che ancora li subiscono. Rigettiamo i presupposti su cui si basa ogni ideologia antidemocratica. Vediamo inoltre che in Italia non sia un problema, un pericolo fascista. Sono solo ossessioni di coloro che vogliono sfruttare in cima di tensione che questi interessi sono in grado di generare. Lo scalpore e l'attenzione che hanno destato i fatti del 9 ottobre, già cui riceve questa mozione distribuita in tutti i consigli comunali, sono stati chiaramente strumentalizzati da una parte politica. Non ci spingiamo a dire che l'assalto alla CGIL fosse stato in qualche modo consentito, se non concordato, per creare un caso che potesse in qualche modo portare in vantaggio una precisa parte politica. Non lo pensiamo perché non facciamo dietro lo schermo, ma sicuramente una volta risolti i fatti, si è pensato bene scavalcare qualche vittoria e responsabili per il fatto di forma conta delle elezioni che si sarebbero tenute dopo per le due. Ricordiamo i colleghi del PD. Che a dare un canale di azioni violente in contesti simili a Milano e in altre città sono state perpetrate da gruppi violenti appartenenti al mondo dei centri sociali e dell'anarchia. Tali episodi non sono però stati stigmatizzati con la stessa forza del settore. Sarà un caso? Non lo crediamo. Pertanto riteniamo che i violenti vadano perseguiti per le azioni che hanno commesso e che tutta questa vicenda presenta dei chiari aspetti strumentali in una precisa parte politica. E rigettiamo l'ordine del giorno proposto. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure consigliere della Cagnoletta, prego.
Grazie presidente. Non so cosa dire, essere sincero.
Oh, non vedo.
Mi è stato difficile. Dammi di tanti della lista. Dove da 30 anni subisco assalti. Vedo sedi del mio partito devastate. Centinaia di gazebo assaltati e in scontri anche fisici. Dove è soltanto Bologna, dove è soltanto scontato la polizia dall'uscita dell'autostrada. A Torino, dove il nostro pullman con ragazzi, persone anziane, è stato assaltato letteralmente, siamo dovuti scappare. Cioè, vedo città devastate. Come non pensare a questo video del giorno dove non una volta alla fine mi vedo mai dire che tutti questi astratti arrivano da una parte continua al partito proponente? Vogliamo dire che una volta ci sono stati centinaia di astratti di appartenenti a organizzazioni consigli della sinistra? Io non ho mai visto, scusatemi, ma non ho mai visto una reazione simile a un video del giorno, una mozione. Per una volta, che ripeto, è stata un'azione da ovviamente esecrarle, ma non è vista una risposta a un ordine del giorno a difesa dei valori democratici quando ci sono stati assalti da parte di partiti diciamo, movimenti continui della sinistra. Non so. Credo che al di là della classica velina di partito, mi sembra che sia stato prestato in fianco un'interpretazione che non credo mai che abbia impegnato il Consiglio su queste cose.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Io penso che ogni volta che si crea una situazione di violenza valga la pena prendere tutte le misure opportune che si ritengono valide per poter dichiarare la contrarietà, fare se ci possono essere azioni legali e azioni anche come quella proposta questa sera per poter ostacolare. Il fatto che non siano state fatte in altre occasioni o per altre situazioni non mi sembra un motivo valido per poter non prendere il rischio. Io, tra virgolette, mi disinteresso del fatto che questa mozione sia stata presentata, questo ordine del giorno sia stato presentato a livello nazionale in tutti i consigli comunali, cioè a me interessa e se qualche partito possa cercare di trarre dei vantaggi. Questo a me, queste sono anche delle conseguenze che possono anche esserci, ma a me interessa se ho la possibilità dire questa azione è riproducibile a un movimento, a un'attività è condannabile, che non voglio che venga trascurata e se posso faccio in modo di dichiarare che non è che venga, secondo me in mente quello di se si riesce a ricondurre che queste azioni sono state fatte da un movimento politico, partitico, bisogna anche prendere delle azioni gravi anche però per tutelare il benessere della democrazia e man mano ci saranno, se ci saranno, io spero di no, azioni identiche da parte di altre forze e ci faccia la stessa cosa. Io sono un po' sentendo queste due prime dichiarazioni. Sono un po' preoccupato del fatto che dopo tutti questi mesi di consiglio comunale, su una azione, su una situazione come questa, che è una situazione di punti di vista etico, di valutazione politica, mettiamola come vogliamo, ma non è un'azione di per sé programmatica dell'amministrazione che in questo momento sta conducendo il comune. Io sono un po' preoccupato perché dico, se questa è la situazione, anche su questo argomento ci sarà la maggioranza che voterà contro questa cosa, questo ordine del giorno. E questo allora mi fa pensare che non ci sia la voglia di nessuno di quelli che ci sono qui, che li vedo, non ci sia, per chi è convinto sia convinto, mi sembra quasi impossibile che qui in Sondrio voi che sedete di là abbiate sempre la stessa visione di sfaccettature, che qui c'è una rivalsa, che qui è, e ancora una volta tutti compatti. Se succede una cosa del genere anche questa sera, io, scusate, ma non sono molto sereno in questa cosa qui, perché vuol dire che si mette in secondo ordine anche le visioni. Io non riesco ad accettare una cosa del genere. Se va avanti così la situazione, non vedrò né un astenuto né un favorevole e tutti contrari. Scusate, ma questa cosa non la capire, e io non l'accetto. Accetto la democrazia, perché penso che proprio questo ordine del giorno è quella della democrazia. Però quando è su un ordine del giorno del genere che si possono avere 10 visioni differenti e poi dopo avere tutti quanti che la pensano nello stesso modo, scusate, ma ho un po' di perplessità.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Zambon, prego.
Grazie consigliere, magari il consigliere Pavotti non sarà contento, ma un voto di astensione ci sarà e sarà meglio. Adesso vi spiego il perché. Sono contro tutte le etichette, soprattutto quelle che servono a una parte politica o a un'altra, per andare contro gli altri. Non mi hanno mai entusiasmato questi tipi di discorsi. Ho seguito il Consiglio Comunale anche quando non ero Consigliere Comunale e periodicamente queste mozioni venivano presentate da una o dall'altra parte politica. Mi ricordo una discussione infinita sullo Iurtoni, che poi è finita, come dicevo prima, il consigliere Paolo, quindi con un voto compatto da parte della maggioranza. Devo dire che lui diverse volte ha votato non conforme al suo gruppo, quindi è lui l'eccezione in questo caso. Non mi hanno mai intervato queste contrapposizioni, ma di qualsiasi tipo, quando si parla di genitore 1, genitore 2, mamma, papà, e anche lì ognuno fa il gioco delle sue parti, quando si parla di fascista, di comunista, e anche lì ognuno fa il gioco delle parti, fino alla storia di un paio di giorni fa, la bocciatura di Zan, e anche questo discorso non mi entusiasma. Non mi entusiasmano le etichette. In questo consiglio comunale e al di fuori di questo consiglio comunale ci sono delle persone. Se Luca ha stato un sindacato, se Luca discrimina una persona per qualsiasi motivo, Luca è un delinquente. Se ha fatto un sindacato inneggiando al fascismo o discrimina inneggiando al razzismo, è un delinquente senza cervello. Quindi cerchiamo di uscire dalle logiche delle etichette divisive e cerchiamo delle etichette che condividiamo tutti. Questi sono quelli che hanno saltato la sede della CGIL, quelli che assaltano le leggi costituzionali, quelli che fanno gli scontri con la polizia sono delinquenti. Ci sono delle leggi, li conteranno i tribunali e se caso li conteneranno. Tutto il resto, lasciamo la storia, impariamo dalla storia. Non credo che in questo momento ci siano problemi in Italia del comunismo o del fascismo. Andiamo avanti, cerchiamo di
passare oltre queste ricerche e cerchiamo di colpevolizzare chi delinque e non chi ha delle idee, se non estremiste, ma questo credo che la Costituzione, le nostre leggi, lo fa. Grazie.
Grazie. Se ci sono... Consigliere Cattaneo, prego.
Anche il precedente, proprio per me visto. Tutte le azioni violente da qualsiasi parte arrivano vanno condannate, proprio da qualsiasi parte arrivano, sono azioni, come diceva il consigliere Giambon, fatte da delinquenti. E quindi compito della magistratura svolgere le attività indagini relative a quanto è successo a Roma, è successo a Milano e in altre città, arrestare i colpevoli e prendere i provvedimenti adeguati a norma di legge, adeguati anche alla gravità del contesto. Per cui è chiara, deve essere ben chiara per tutti la condanna alla violenza, ma ciascuno ha le sue competenze.
Grazie consigliere. Se non ci sono altre... Consigliere Del Marco, prego. Avete alzato la mano insieme, non so se vuol fare il cavaliere o se, visto di solito il consigliere di Zino è per le pari opportunità, fa lei la cavaliera verso il consigliere, come volete per me, consigliere di Zino, prego.
Io semplicemente volevo dire che secondo me quando non si fa da dire a volte è meglio stare, perché cioè, interventi che ho sentito mi hanno profondamente attristato. Quello che è successo 3 settimane fa ha fatto gravissimo alla CGIL, è un assalto a tutti i lavoratori e alla popolazione in generale. Non siamo noi che abbiamo stabilito chi fossero, ma già organi competenti. E sentire gli interventi della maggioranza su questo fatto mi rattrista profondamente, anche perché il consigliere Zambolla mi ha rimasto le parole di bocca, ma mi dispiace per la sua attenzione, perché secondo me proprio in queste occasioni il consiglio comunale dovrebbe uscire con fatto.
Grazie consigliere. Consigliere Del Marco, prego.
Signor Presidente, il libro di lasciato ho fatto. Niente, io parlo come in questa mozione con un po' di dispiacere se posso, perché diciamo che qui il PD ha deciso di portare questa istanza a tutti i livelli, nelle varie consigli comunali, così come la Camera, il Senato, ci sono stati dei giochini, chiamiamola anche così, con il loro nome magari, o delle attenzioni, ne parlerò dopo. Comunque, prima di tutto, vorrei analizzare qualche punto della mozione. Si parla di manifestazione con componenti di estrema destra, che hanno soltanto la sede al CGL, con 2 scontri con le forze dell'ordine. Un gesto violenti e positivamente parola del ministro Lamorgese con atti di violenza con inquietante cariche offensiva in cui erano evidenti la matrice non fascista, leggo, la premeditazione degli obiettivi e l'uso della violenza come metodo di azione politica contro la democrazia. A parte che se vogliamo poi andare a riportare tutte le domande del ministro che ci troviamo in questo momento al governo, ricordiamoci che quello del movimento ondulatorio, tanto per classificare un attimino come stiamo gestendo la questione sicurezza e ordine pubblico durante le manifestazioni. E ricordo per completezza se qualcuno non l'ha ascoltato. Riguarda l'operazione di polizia, i navi di civili compare da alcune immagini e rappresenta l'azione di alcuni esercitati che tendevano a provocare il ribaltamento di un furgone dalla polizia. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria per il caso commento e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Per questo, secondo me, è informativa anche queste parole. Possono servire per comprendere le mancanze del ministro che in questa manifestazione, spero solo in questa, ha presentato le mancanze. E credo che questa narrazione, questa informazione, a mio parere, parte da tutte le mani. È assurdo che, secondo me, e anche come riportato in parte dagli interventi che mi hanno preceduto, che le forze dell'ordine, anche il ministro, abbiano lasciato campo libero a soggetti come Castellino, Fiore, le persone che sono state identificate anche nella mozione presentata. E soprattutto lasciate liberi di andare a dichiarare su un palco in una piazza piena, dove già comunque il livello di attenzione è alto, perché comunque lo vediamo tutti i giorni internazionali, c'è abbastanza tensione sociale. Andare a dichiarare che forse avremmo andati ad assaltare una sede, io dico la CGL, ma poteva essere la sede di qualunque associazione di qualunque colore, non mi interessa, e quello è un posto, non deve essere qualunque luna. E poi tranquillamente sono andati a effettuare quello che avevano minacciato. In più, questo mi porta a considerare anche considerazioni. O c'è il completo completo di chi deve garantire l'ordine pubblico, oppure, come è stato detto prima, probabilmente, questo poteva anche essere, e permettetemi il dubbio, anche se non voglio comunque crederlo, perché sennò per me siamo pianto nel niente. Non facciamo una operazione, una distoglia dall'attenzione da altri problemi, anche dalla piazza. Diciamo che comunque stavo protestando contro un problema. Poi volevo parlare di un'altra cosa, che le indagini sono ancora in corso. Io penso che chiunque che poi effettivamente sia entrato nella situazione nella CGL a fare dei danni, dovrà pagare, ripeto, perché è entrato in un ufficio privato di un ente, a prescindere che fosse meno CGL. L'amministratore stava a chiedere le sue indagini e quindi sicuramente qualche lato di dovere, perché tra quello che vediamo sui filmati e quello che c'è all'esterno, in questo momento abbiamo affrontato un problema di ordine pubblico, ma non diciamo un problema politico. Poi pensiamo ai numeri, perché nella narrazione dei giornali, di certo tanto particolarmente, c'è una piazza d'estrema destra. Io ricordo che in piazza c'erano circa 10.000 persone, date da quest'ora, che voi sapete che probabilmente si parla del numero di stimate. Forse andavano preso da 0,3 a 5, 6.000 voti. Quindi facciamo finta che tutti fossero andati in qualche cosa. Quindi diciamo a ragionare sui numeri. Sembra appunto che la narrativa per certa stampa invece fosse che in quella piazza ci fosse solo gente di estrema destra. Dopo questo, per chiarire, perché tanto poi se non so che arriva una realtà successivamente, come detto, quello che sa, io ho fatto parte anche di quel partito prima di entrare in Consiglio Comunale. Per me è stata un'esperienza positiva perché avevo dei punti in quel partito che poi sono stati presi da altri. Si parlava di genere, di storia monetaria, di monetaria, eccetera, dei confini, tanti punti che adesso i partiti che hanno visto la distribuzione moderni hanno preso. Però c'è un problema. A parte che il partito è legalmente riconosciuto, ma io mi sono allontanato dal movimento proprio per questo motivo di azioni e persone come quelle che hanno fatto la Stato di Roma. Tanto è vero che scusatemi, ma voglio essere chiaro a questo punto. Un punto delle mie dimissioni è stato questo, dove io scrivevo, anche a capo di altre persone, ci siamo resi conto, e l'abbiamo segnalato anche negli anni scorsi, che si tenta a mantenere all'interno del partito delle persone che possono portare più danni che benefici, rispetto a formare militanti che riescono in maniera seria a fare politica, attaccando altre forze, ma dialogando con loro per ottenere risultati concreti, senza diminuire i principi in progetto. Questo deve essere chiaro. Queste persone che mi riferivano erano Castellino, non solo, sono sempre le stesse persone attenzionate. Quindi per far capire che certi personaggi non è che si scopre da un giorno con l'altro quello che si poteva o non potevano fare. E come loro, ce ne sono tante anche in altre realtà, e la sinistra è sempre di sinistra, ed è ancora peggio quello che è successo, perché non può succedere, se no qualcuno manca, ha una mancanza. Ma allora, secondo me, proprio questo ragionamento, credo che
queste mozioni, queste azioni siano veramente strumentali e a fini politiche di interessismo. Perché lì davvero una settimana prima delle elezioni sono cose troppo strane. Poi quando si parla invece Scelba, che è citata, e poi anche nell'intervento che è stato fatto prima il consigliere Sungini, ci sono anche delle sentenze della Corte Costituzionale che comunque parlano di vari saluti romani, delle varie manifestazioni che citava, oppure delle tendenze che possono andare sempre fare nel nulla. Parlare di un'emergenza scelta per commento, con i numeri che vi ho detto, per conto mio, ma come fosse anche un'emergenza comunismo. Ma non esiste, ma perché i numeri sono da vedere anche nelle elezioni? Cioè abbiamo dei numeri ridicoli e poi puntiamo anche cosa succede fisicamente nella varia città. Però onestamente tra di Roma io non la vedo come una mossa di un partito del PN, che tra l'altro per ricordo praticamente non esiste neanche più, perché se propone ad interessarsi, praticamente come partito non esiste più, non ci sono più sezioni, e abbiamo Roma come unico punto che fa che sarà, e potete andare in due peso per andare a chiedere il tuo paese, compreso le forze dell'ordine, che pensa più a cosa sta succedendo. E poi non suppone che queste emozioni, a differenza di quando fate in altri paesi, come per esempio no, Roma, parlano sempre di totalitarismi, ma solo una certa area politica. La cosa, secondo me, a 70 anni da qualunque cosa sia successa, quindi comunismo, fascismo, nazismo, che lo proponete, deve essere un anno da passare, perché tutti noi dobbiamo sperare di mai più vedere situazioni di questo tipo. Però non possiamo fare una differenza. Proprio perché abbiamo chi propone invece questa mozione, questa storia del giorno, con tutte le fieri, un giorno condanna il fascismo, ma un giorno magari si trova la certa coincidenza sociale. E diciamo, va a fare i comizi magari in gente sociale, mi sembra che sia accaduto, oppure che va a esaltare qualche persona che prende in mano il scrittore operario dei carabinieri, oppure che se succedono in quello scontro a Milano, la metà dei fermati sono legati, e sarà da tutta la dimostrazione anche lì, perché poi il tragico la torna di sopra cosa, onestamente, è sempre la trama che è la casa. Chiare, sembra che siamo arrivati alla rete anarchica. Poi mi è stato interessante l'intervento da consigliere Sangini per usare il discorso della violenza come lotta politica, denigrazioni nelle istituzioni sopra 5 persone. È vero, io sono anche a favore che se abbiamo un'organizzazione che adotta questi principi, un'organizzazione partito, qualunque cosa non possa essere nostra. Tutte perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Cioè, non sembra che potrà un popolo di altri fiori, per esempio, partendo fare un nome, però attenzione, vediamole tutte, non solamente se per l'altra strada, se no secondo me è un sistema di lotta politica del tutto sbagliato, ripeto, dopo 70 anni. Mi piacerebbe vedere una sinistra in questo momento, ed è forse in particolare da funzioni oggi, si dovrebbe occupare il ceto medio-basso per diritti dei lavoratori. E nel momento dove abbiamo delle problematiche, questo penso è innegabile, comunque lo si pensi, dove i diritti fondamentali dei cittadini sono comunque messi in discussione, ultimamente lo dopo la vita. Noi siamo tutti vaccinati, per esempio, quindi da un altro ragionamento. Però è un momento di grave tensione sociale, okay? E lo vediamo tutti, c'è molto fastidio e comunque è una situazione veramente, veramente strana. Mi devo pensare che queste mozioni siano veramente portate per questo motivo politiche e indirizzate. Poi, non so, è un discorso che va avanti, io sono abbastanza giovane, perché non avendo, diciamo, 40 anni, ma non sento ripetere da anni e anni questo discorso qua, i fascisti da una parte, i comunisti da un'altra. Poi magari uno è bravo, poi comunista, però c'è la barra di Tito, tanto per dire che qualcuno vede una nazione di altri territori. Questa è storia, lasciamo stare, perché sennò siamo qua tutta la notte. Qui c'è da casa del periodo, di non rimanere come negli anni 70, siamo rimasti ormai sempre così, e il pericolo nero viene tirato fuori al momento opportuno, è un po' come diceva la canzone degli anni 70, tra maniera, sotto un tele fa caire. Non posso andare avanti così. Soprattutto, credo che i vantaggi...
Invito il consigliere a concludere che sta qui abbondante. Prego, prego, un minuto.
I vantaggi secondo me esistono perché c'è chi ci crede. Quindi, più che pensare a questo problema, secondo me, dovremmo ragionare su l'altro oggi, sui problemi moderni, sono di odierni, magari è un problema che abbiamo. L'ultima cosa, per assurdo, sentito la direzione di Rizzo, quindi è anche luce da me, e ieri ha parlato di persone molto interessanti, dicendo, attenzione che la politica adesso, in questo momento, si sta, diciamo, interessando quasi quasi di cose nazionali, ci davo prima di avere importantissimo, e poi magari sulle leggi di bilancio la fine della legge decide. Attenzione, l'ha detto Rizzo, l'ho detto io, però è una provocazione, ovviamente, ma questo discorso qua, stiamo arrivando, lo decida la Bari, il centro fondamentale, quando volevi i grossi, usciamo da questa situazione, è da 70 anni, e siamo ancora lì a parlare di cose di paura. Iniziamo a ragionare, e per questo io spero che questo consiglio voti il contrario, a differenza di quello di parlare di tutti i poli politici, perché a prima che è stato fatto in Parlamento, dove con le giornate dell'attenzione, così almeno come al solito, dicono tutti, ognuno ha votato la propria fortuna e la promozione, e andiamo avanti a lavorare per le cose dei vostri. Grazie mille.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Cotelli.
Grazie Presidente. Io avrei una mozione nella mozione che conta il tema, cioè il contenuto della richiesta scritta, mi discuterete un certo così, forse riusciremmo a trovare un'intesa che mi sembra almeno in questo momento abbastanza. Che cosa chiede? Tre cose che sono perfettamente coerenti con il nostro impianto normativo. Possiamo tutti fare riferimento. Uno, chiedere al governo di dare corso all'applicazione delle disposizioni della Costituzione, l'articolo 12, sia la legge 100 che il 52, non è da credere, il 52 è stata applicata molte volte in Italia, e chiedere questo, cioè chiedere di dare applicazione a una norma. Quando concerne invece la richiesta mossa all'amministrazione comunale, rivolta all'amministrazione comunale, quella di non autorizzare eventuali manifestazioni che vedano come protagoniste forze che si richiamano a valori e ideali neofascisti, e di segnalare anche questo è obbligatorio, c'entra anche questo negli obblighi dell'amministrazione, sottratte sul territorio comunale la presenza di questo è il contenuto. Invece
se non è il sindaco di Atena
praticamente a un processo ai fatti, il processo ai fatti lo faranno nelle aule di giustizia, lo faranno, ma il fatto è l'occasione, non è il proprio di questa mozione. E io francamente, cioè, mi sarei anche aspettato un'argomentazione sensata contro l'ipotesi di procedere con decreto alla messa fuori legge di un'organizzazione. L'argomentazione che peraltro non è la prima volta che mi avrei utilizzata e in alcuni casi poi ha di fatto indotto il Parlamento a recedere da questa richiesta al governo. È quella della, diciamo, relativa evanescenza del concetto di organizzazione di ispirazione neofascista. È successo già nel corso della storia d'Italia negli anni 60 e 71, adesso vado a memoria, ma ovviamente nel 1961 si pose un problema con l'MST, perché era un partito fortemente presente in Parlamento.
Perché fanno autorizzazione.
L'MST, esattamente. Venne proposta una mozione per mettere il fuori legge del MSI. Si discusse molto, si ritenne che fosse eccessivamente connotato da argomentazioni di tipo politico, una valutazione legata alla natura neofascista del MSI. Tra l'altro,
ciò avrebbe comportato, essendo un partito che aveva un numero ragguardevole di deputati alla Camera o al Senato, avrebbe comportato il paradosso di mettere fuori dentro un partito, ma comunque di avere rappresentanti di questo partito all'interno del Parlamento, quindi non se ne fece. Invece a parte che il governo diede corso a messa fuori legge di altri movimenti o partiti, perché l'uomo nel 63, il canale, il fronte nazionale successivamente, in alcuni casi ciò avvenne anche a seguito di sentenze penali che riconoscevano la matrice neofascista delle azioni condotte dagli 70 sono stati anni. Molti duri da questo punto di vista anche profilo del terrorismo nero. Ecco, un'azione di questo genere può starci. Stare questo incassato e ritenere che si debba fare un processo all'episodio, attendere che la magistratura valuti il responsabile dell'attacco alla CGIL, ritenere che sia colpa del ministro dell'interno o dei servizi privati come negli anni 70 che lo aveva citato, che l'ha portato veramente fuori di nuovo la mozione, che invece ha un oggetto ben specifico, ben definito, nient'altro che una richiesta di dare ricorso alle disposizioni che in Italia ci sono. Poi voglio dire al consigliere Del Marco, se la deve prendere sulla Costituzione, se a suo parere ingiustificatamente i centri sociali non vengono messi fuori legge, la Costituzione. È il faro in base al quale ci muoviamo in tutte le nostre decisioni normative e giuridiche. Non può ignorare che l'ancoraggio è costituzionale, cioè quello che si chiede in questa mozione ha un forte rapporto con la storia d'Italia, quello che firma capitale, quello che i rigurgiti neofascisti hanno significato nella storia italiana del dopoguerra. Non sono quindi episodi singoli che vanno valutati, ma la posizione, la condotta, il testo d'altronde quasi con fare comprensorio l'annesso è stato parte di queste organizzazioni e se ne è andato contento, imbarazzato, in dissenso rispetto alle posizioni che queste organizzazioni, questi partiti hanno assunto nel corso degli anni. Lei dice sono pochi, non prendono tanti voti. Quindi rubo poco, quindi non sono un ladro. Prendiamo pochi voti, prendono pochi voti, quindi ignoriamo il fatto che forse si vedrà violano delle norme di legge, in particolare delle istituzioni fondative della nostra Repubblica. Non è un argomento. Lei stesso si è detto in maniera, ha letto parte della sua lettera di dimissioni, che a mio parere fanno onore da questi organismi. Quindi torniamo un pochino al tema di cui stiamo parlando, perché altrimenti ignoriamo 70 anni di storia repubblicana, così. Per il gusto di raccontarci che quello che è successo storicamente è stato semplicemente strumentalizzato, ma l'ha messo, l'ha accantonato e non ne va più parlato. Grazie.
Grazie, che sono proprio il consigliere Angelinis. Poi a seguire c'è Iannotti.
Prima c'è Iannotti.
No, ma sto facendo la rotazione di gruppo.
Grazie Presidente. Signora Contella, ha anticipato rispetto alle cose che volevo dire anche io. Allora, io cerco di parlare dal punto di vista più possibile laico, da una lista civica, quello che secondo me dovrebbe essere la posizione un po' comune. Sono d'accordo con una cosa che ha detto il consigliere Del Marco, cioè ovvero che troppo spesso si parla un po' a sproposito, si è facile anche tipo, senza magari riflettere dopo del fascismo e cosa sono state determinate cose. Ecco, non è questo il caso, a mio avviso, nel senso che c'è stato un atto grave, quando le strumentalizzazioni lasciano il tempo che trova, a mio modo di vedere, c'è stato un atto grave e con una matrice abbastanza chiara. Questo penso che possiamo riconoscerlo. Il riferimento a, come diceva il consigliere Cotelli, il riferimento al fatto che diciamo tutti la cosa che siano tutti delinquenti, criminali, coloro che usano la violenza contro qualsiasi soggetto e istituzione. Ma il riferimento al fatto che ci sono stati altri episodi, centri sociali, atti violenti di partiti di sinistra o di alta matrice, a parte che non è un oggetto di questa mozione. Io non avrei nessun problema a votare una mozione che condannasse atti violenti di partiti di sinistra o di centri sociali o chi che sia, ma prima non è oggetto di questa mozione. In secondo luogo, il fatto che ci sia un riferimento al partito fascista e ci sia questa attenzione al partito fascista è frutto della nostra storia. Cioè, è frutto del fatto che in questo paese sono mandati migliaia di cittadini nei campi di concentramento. Cioè, non dimentichiamocelo questo. Questa è la differenza. Per cui, paragonare mere con pere e non riconoscere che il fascismo ha avuto un significato storico per il nostro paese e per questo motivo non può essere equiparato al comunismo o ad altre cose. Per la nostra storia, poi io non ho nessun problema, quando abbiamo votato la mozione contro i muri, non ho avuto nessun problema a dichiarare che il comunismo sovietico è stato un regime criminale, che lo ritengo senza alcuna esitazione, e ritengo anche che anche la pubblicità con quel tipo di regime sia stata una vergogna. Però io credo che in primis noi come italiani dobbiamo riconoscere la vergogna che è stata vivere tutto il fascismo per anni e anni, e riconoscere anche il fatto che non ci deve essere imbarazzo da nessuna parte politica. Questa mozione, io credo che nessuno in maggioranza dicono che è in Forza Nuova, per cui non capisco questo imbarazzo che percepisco troppo spesso da parte del centrodestra nel parlare di questi temi. Perché dovrebbe essere una cosa di da tutti, perché l'antifascismo non è essere antifascisti, non è essere di sinistra, è essere antifascisti. Ci sono tantissimi membri della resistenza che erano liberali, che erano democristiani, dovrebbe essere una cosa comune a tutti, e purtroppo spesso in Italia non si riesce ancora, cosa che si riesce secondo me invece in altri paesi, io credo che nessuno impunti alla Merkel di avere riferimenti al passato di estrema destra del proprio paese. In Italia troppo spesso non si riesce a riconoscere questa cosa. Io spero che si riesca prima o poi ad andare avanti su questo aspetto, perché è fondamentale, a mio avviso. E credo che anche questa sera sia persa un'occasione di dimostrare di essere un pochino superiori a quelli che sono gli scambi di parte destra-sinistra, comunisti, allora anche quegli altri hanno fatto violenza, va bene, va benissimo, però oggi si sta parlando di quello che è successo alla CPL, per cui oggi secondo me la cosa più importante sarebbe stata esprimere ovviamente solidarietà e riconoscere quella che è una è stato un atto con chiari riferimenti politici e mettere in chiaro la contraria questa cosa. Grazie
consigliere, chiesto la parola consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie presidente. Io ho due cose. Uno, credo che sia importante parlarne. Qualche giorno fa è stata occupata la sede di un sindacato, di un'istituzione importante, si è provati ad arrivare addirittura a Palazzo Chigi. Questi credo che siano gesti ignobili, inaccettabili, che intollerabili, che devono assolutamente essere condannati, perché noi siamo sentito al di là del fatto che la consigliera della Sondini ha spiegato bene quello che è avvenuto chiamando il testo dell'ordine del giorno, però questo fatto credo che vada ricordato. Noi stiamo attraversando un particolare momento storico nel quale non dovrebbero essere, a mio avviso, all'interno della società persone che con le loro idee stanno
facendo del male alla democrazia. Mi riferisco a tutti quei movimenti fascisti che troppo spesso utilizzano manifestazioni di questo tipo per colpire la democrazia. Ma non sto parlando di questi, non sto parlando di partiti, della Lega, non la Lega, quindi secondo me si sta facendo un ragionamento che non sta assolutamente ideologico. Perché qui dentro questo ragionamento ci sono dei fatti che sono avvenuti, ci sono delle considerazioni, ci sono delle richieste, lo diceva prima bene la consigliere Cotelli, a cui bisogna dare una risposta. A questo bisogna dare una risposta, cioè il fatto quello che è avvenuto qualche giorno fa è un fatto che va condannato, è una violenza che va condannata, ma vanno condannate tutti i tipi di violenze. Io qui oggettivamente sono rimasto un po' basito, cioè si parlava di movimenti contigui alla sinistra, un partito che conta, cioè, mi viene da ridere, no? Però dico, mi viene da ridere, parlo di politici, ho fatto attività politica partitica, ragazzi, mi viene da ridere, che mi piacerebbe, ma lo dico anche, che ci fosse anche un dibattito che andasse oltre la partecipazione di rappresentanti dei partiti, perché quando vuol dire, non è che è riservata la sua discussione a queste persone, perché sennò diventa e si alimenta anche una contrapposizione di partiti che non deve di fatto esistere. Quindi io direi, limitiamoci a, cioè chi, o qualsiasi consigliere comunale, dovrà votare un ordine del giorno che ha queste richieste, se si vota al mondo, cioè la lettura è chiara, non è che si può dire, ma perché il centro sociale, ma perché voi non avete condannato i centri sociali, votate un ordine del giorno. Io credo che chiunque, di fronte a qualsiasi di noi, di fronte a qualsiasi tipo di violenza, lo condanni, ci mancherebbe altro. Perché nessuno sta cercando di... Sono successi i fatti violenti a Milano, da condannare, come bisogna condannare, e come da condannare quello che è successo a Roma, ma questo è un fatto molto grave, perché guardate che se noi continuiamo a nasconderci, a far finta che non è venuto nulla, a dire che in fondo è solo una piccola minoranza, lo 0,3%, abbiamo visto cosa è successo qualche decennio fa, però sono nati tutti, all'improvviso erano tutti fascisti, c'era una piccola minoranza che ha trascinato, probabilmente qualcuno, anche quella volta, poi non ho capito bene, la pandemia, il gruppo della Lega, c'è partita la pandemia, il pass, poi ci sarebbe. Dovremmo fare un ragionamento veramente politico su chi difende poi quello che sta portando avanti il governo e tante istituzioni pubbliche. Ma non lo faccio perché mi invito di metterli in contrapposizione politica, perché non è il caso, perché dobbiamo parlare di cosa dobbiamo portare a casa. E converte su idee che ci accomunano al 100% e sono assolutamente sicuro. Solo che come al solito si fa la contrapposizione ideologica. Ed è sbagliato. Mi dispiace perché probabilmente questo ordine del giorno, che tra l'altro è stato votato con un'unanimità, cioè voi andate a votare adesso contro un ordine del giorno che contiene per la parte legato, diciamo, quello che non è di pertinenza del comune a un qualcosa che di fatto stanno già votato in Parlamento. E quindi anche lì mi pare una roba, ma poi anche su degli altri punti. Cioè, io dico, ci abbiamo letto prima la prima domanda, sono punti espliciti e diciamo consigli che vengono, impegni che vengono presi dal consiglio comunale per il sindaco per la giunta. Se si vota contro, si vota contro anche quello che è scritto, non è che si può nascondere dietro a esternazioni ideologiche. Quindi veramente io sinceramente non riesco proprio a capire. Io credo che da cittadino, al di là della rappresentanza politica, ognuno di noi a un certo punto deve prendere una posizione e deve cercare di condannare in qualsiasi modo gesti e comportamenti violenti come di quelli che sono avvenuti. È stato attaccato all'UGL, deve essere attaccato a qualsiasi altra istituzione, era la stessa cosa, non cambia niente, non è perché la CGL o altre. Però guardate,
non mettiamo la testa sotto la sabbia, lo dico non per contrapporvi dal punto di vista politico, ecco prima, io mi viene da dire quando sento alcune cose che ho sentito prima. E quindi invito veramente il Consiglio a riprendere e a non lasciarsi condizionare, lo dico in maniera molto esplicita, da ideologie che a mio avviso non esistono.
Grazie, vi lascerei adesso, se non ci sono altri interventi, il sindaco, poi il relatore e poi eventualmente le discussioni. Sì, però interviene come relatore, se no non potrebbe più intervenire. E poi per le dichiarazioni di voto, se ci sono. Quindi lascio il sindaco.
Dunque, beh, io ho ascoltato tutti con attenzione, devo dire che non mi è venuto da ridere per nulla, no? Ascoltando per nessuno degli interventi che ho ascoltato. Io intervengo ovviamente dando anche la posizione di tutto il gruppo, anche di chi non ha parlato, ma perché ciascuno è libero di esprimere le proprie sensibilità. Io volevo cominciare il mio breve intervento dicendo al Consiglio Comunale, quindi ai cittadini, che il sottoscritto a nome mio, ovviamente personale, anche di tutta l'amministrazione, ha scritto una lettera al segretario generale della CGIL Sondrio, Zambolli, che vi vorrei leggere a breve per poi fare gli ultimi aggiornamenti. Allora, gentile segretario, vorrei rappresentarle la solidarietà e la vicinanza mia e dell'amministrazione comunale che rappresento per i fatti avvenuti a Roma domenica scorsa, sabato forse qui, e per l'inqualificabile attacco di cui è stato oggetto il sindacato. Immagini che mai avremmo voluto vedere, che hanno colpito chi, come noi, crede nella democrazia e nel diritto garantito di manifestare il proprio dissenso, senza ledere la libertà degli altri. Il ricorso alla violenza è da condannare sempre. Alcuni giorni di riflessione non diminuiscono lo sconcerto sollevato dai fatti gravissimi di Roma. Quando ci avviamo con fatica verso la fine dell'emergenza sanitaria, dopo sofferenze e lutti, addolora vedere come la protesta, accettabile seppur non condivisibile, abbia superato la manifestazione lecita e democratica per tradursi in violenza. Un livore giustificato verso un organismo vicino ai cittadini che difende i diritti dei lavoratori da condannare con decisione. Nel ribadirle il mio sostegno, l'auspicio è che siano i valori della democrazia a prevalere sulla violenza e sull'odio, che fanno regredire anziché crescere le persone. Con l'occasione le porgo i miei più cordiali saluti il 14 ottobre. Con questa lettera il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale, non il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale ha voluto manifestare la vicinanza alla CGIL. Questa lettera, che è stata formalmente inviata, quindi è pubblica, dimostra qual è la posizione della nostra amministrazione nei confronti degli atti che sono avvenuti. Io sono d'accordo con il consigliere Annotti che è importante parlarne. Capisco che questi ordini del giorno, queste mozioni, spesso hanno proprio lo scopo di portare all'attenzione dei cittadini i problemi di cui parlare, al di là del fatto che possano essere più o meno strumentali o strumentalizzati in base ai contenuti che vi arrivano. Io, come colgo quello che ha detto il consigliere Cutelli, noi stiamo sugli impegni richiesti. E qui spiego anche a Palotti che non si capacita del fatto che questa maggioranza sia compatta. La maggioranza è compatta in questo caso perché ciascuno ha le proprie sensibilità, ciascuno esamina i problemi ma poi tutti insieme andiamo a vedere quali sono gli impegni che i provvedimenti proposti richiedono al Consiglio Comunale, o meglio, scusate, al Sindaco e alla Giunta del Comune, e su questo ragioniamo per l'approvazione. Lo abbiamo detto più volte, sono arrivate sollecitazioni che avevano lo scopo di parlare dell'argomento anche in quel caso, che chiedevano però degli impegni alla Giunta e al Sindaco, che noi riteniamo non siano impegni di competenza del Sindaco e della Giunta. Questo è uno di quei casi, perché su questo argomento si può essere più sensibili, meno sensibili, si può alimentare o meno la posizione politica. Sicuramente questo ordine del giorno ha una natura fortemente politica, è chiaro. Però gli impegni che andiamo a rivederli, che vengono chiesti al sindaco e al municipio, secondo noi sono impegni per azioni che sono di competenza del governo. Addirittura il secondo impegno, quello di autorizzare le manifestazioni, non è competenza del sindaco, ma della questura, del questore. Sono successi anche recentemente dei fatti per i quali ci siamo richiesti se noi fossimo titolati a concedere o meno determinate, diciamo, manifestazioni, in particolare quelle sui Novax. Ci è stato detto che è la questura che decide in base alle verifiche che la questura fa, e le verifiche sono proprio quelle citate qua, in generale, non sui Novax, diciamo quelle più politiche. E quindi, ripeto, la nostra posizione è chiara. Mi pare che su questo tutti stiano dalla stessa parte, cioè contro la violenza. È chiaro che in questo caso la violenza si fonda in un certo territorio politico, almeno come ispirazione, molte altre volte si colloca nel territorio opposto, ma questo lo sappiamo tutti. Quindi noi, nella valutazione, se approvare o meno questo ordine del giorno, abbiamo puntato l'attenzione sugli impegni che ci venivano richiesti. Secondo noi questi sono impegni che è giusto che vengano valutati e presi a livelli superiori. Lo stesso consigliere Iannotti ha detto che è stato votato in Parlamento questo, giusto? Mi sembra giusto. Quella è la sede, secondo noi. Possiamo sbagliarci, però questa è la nostra linea. E, ripeto, la lettera che abbiamo voluto scrivere alla CGL mi pare chiarissima e non lascia nessun tipo di dubbio su quelli che sono i significati che abbiamo voluto rappresentare. Devo dire che ci ho tenuto a scrivere al segretario generale Tamboni, che so molto impegnato nel suo ruolo. Abbiamo avuto spesso contatti, magari su alcuni argomenti non siamo allineati, ma non perché ciascuno svolge il proprio ruolo, ma io ho grande rispetto per il suo lavoro e per il lavoro del sindacato. Quindi queste sono le motivazioni che ci vedono compatti, sì, ma compatti sul decidere che questi impegni per la giunta e per il sindaco con i soci siano impegni che vanno al di là delle competenze nostre. Con questo non è assolutamente proponibile un'interpretazione diversa. Cioè, noi siamo contro questi gesti, l'abbiamo scritto e certificato con questa lettera di vicinanza, e secondo me poi ciascuno dia l'interpretazione che vuole, ma questo è il nostro parere, ed è per questo che noi siamo contrari all'approvazione di questo progetto, perché stiamo proprio sugli impegni. Grazie.
Grazie, lascio la parola alla relatrice, consigliere Songini, prego.
Grazie, Presidente. Devo dire che non ho capito che è sindaco, perché con chiarezza si sono capite le posizioni in questo consiglio. Volevo solo dire alcune cose in finale di questo dibattito, perché qua si parla di etichette, eccetera, però c'è poco da mettere etichette, ci sono dei nomi e dei cognomi ben precisi. C'è hanno aggredito, che è un'istituzione, che si chiama PGL, e che poi poteva diventare anche parassitismo. Però l'aggressore si chiama Forza Nuova, quindi oggi siamo qui a valutare questo evento. Perché però facciamo grande esercizio di penaltismo e non va bene, perché siamo comunque in un consiglio comunale, siamo un'istituzione anche noi. Il fatto che questo consiglio comunale questa sera non percepisca la gravità di quello che è successo, perché passando alle istituzioni si integra, anche noi siamo un'istituzione, talmente profonda tristezza, perché appunto, ha già detto io a noi, no? Queste strane accuse neanche tanto legate a tali movimenti collegati al Partito Democratico, vorrei capire i nomi e i cognomi. Però vorrei solo ricordare che già il 12 ottobre il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che la questione è attenzione nostra, anche quella dei magistrati che stanno continuando le indagini, formalizzando le loro conclusioni. E che sembrerebbe appunto che potrebbe esserci l'intenzione del governo di attendersi un eventuale pronunciamento di un giudice, però per poi procedere a quello che era lo scioglimento. Poi sappiamo tutti che queste persone probabilmente si comparteranno in un altro movimento, ma il segnale con un altro nome, ma il segnale che va dato deve essere molto chiaro, preciso e forte. Non possono essere tollerate organizzazioni di questo tipo, di questo paese, perché era l'antifascismo, era la base della nostra Costituzione. E questo non possiamo dimenticarlo. Perché se no avremmo torto a chi ha fatto nascere e crescere questa Repubblica democratica. Appunto, il Parlamento, comunque, con delle sfumature diverse, con quello che volete, però, ha più o meno votato sia la Camera che il Senato per lo scioglimento di Forza Nuova. Quindi questa timidezza in questo Consiglio Comunale mi lascia un po' perplessa, perché non vorrei che anche qui qualcuno possa la ricerca di una matrice per tutta, qualcun altro, sappiamo che c'è una linea a livello nazionale che sta cercando. Quindi questo veramente non è molto, non ci dà, non fa onore a questo Consiglio Comunale. Poi, rispetto agli impegni, nascondersi dietro, secondo me è un nascondersi, che appunto non avere il coraggio di votare questo ordine del giorno. Aver lasciato parlare solo i consiglieri della Lega, oltre al sindaco, che è cioè più autorevole della maggioranza, però purtroppo ci dimostra un'altra volta, mi sottolineo un'altra volta, che questa maggioranza è totalmente donna alla Lega, nonostante ci siano le decisioni.
Posso, adesso ci sono altri consiglieri, il lasciare parlare altri consiglieri a me è stato chiesto, chi ha voluto parlare ha parlato chiunque, quindi non è che è stato lasciato parlare qualcuno in modo particolare o qualcun altro nella seduta di oggi, non è nei lavori d'aula chi ha chiesto ha parlato, infatti la minoranza ha parlato quasi tutti e la maggioranza chi ha voluto, ma era per capire chi ha lasciato parlare, visto che siete...
Prendo atto che però gli interventi sono solo di gruppo più che
autorevoli. Posso? Solo un chiarimento del sindaco, poi faccio le dichiarazioni di voto.
No, io volevo chiarire che nel mio intervento io ho specificato che parlavo anche a nome di chi non interveniva. Se preferisse la consigliere Sanginelli, facciamo intervenire tutti. Però questa qua, fino a domani, diremo le stesse cose. Noi ci mettiamo d'accordo, ci coordiniamo, ci consultiamo e poi, nel caso specifico, io ho portato la voce di chi non ha parlato. Poi, altre volte ho sentito questa affermazione e ho fatto finta di niente. Adesso lei ha enfatizzato un po' troppo questo discorso di essere proni alla Lega. Al di là del contenuto, guardi, è veramente sgradevole. Se le persone che sono qua, che non sono proni a nessuno, hanno il loro cervello come ce l'ha lei, hanno le loro convinzioni come la lei, ed esprimono il proprio parere. Ma qui non è prona nessuno a nessuno. Quindi io le chiederei di evitare queste affermazioni perché sono offensive.
Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Oppure passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Mariconda, prego.
Giusto per dire che non è che non abbiamo parlato, perché, come ha detto il sindaco, ci sono delle decisioni che vengono prese perché sono sentite da diretta, perché non vogliamo parlare. Ci sembrava una modifica abbastanza scontata.
Sì.
Dal punto di vista di quelle che sono le liste, se ne è parlato e si è arrivata alla conclusione, come ha specificato il sindaco, voglio assolutamente adesso prevaricare per dire che non è che nessuno ci chieda di parlare, il mio intervento è soprattutto volto a questo, cioè, ma ci sono delle situazioni che vengono valutate, il sindaco, che è l'espressione del Consiglio Comunale, dei gruppi di maggioranza, in particolare del nostro gruppo, Sondrio Viva, per cui ci sembra sinceramente superfluo tutte le volte dover rimetterci in cinque consiglieri a dire quello che poi il sindaco esprime al nome di tutti i gruppi. Non abbiamo né paura, nessuno ci viene a parlare. E quindi non ho difficoltà a dire che intanto devo dire giusto se mi è consentito di due parole, cioè tutti dall'altra parte di spostare la consigliera Cotè e poi nessuno vuole parlare di politica degli anni 90, poi alla fine, dopo sue prime due battute, se fa riferimento al fascismo, intanto bisognava scrivere qui sopra, magari mai più estremisti. Se vogliamo parlare di queste cose, si potrebbe fare un discorso. Ma non voglio neanch'io entrare nel merito di queste cose, non fermo solo nel dire che il sindaco ha parlato, le motivazioni sono chiare e non condividiamo questa cosa e lo terremo in corso. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, sembra che il consigliere Palotti ha chiesto dichiarazioni di voto, prego.
Sì, brevemente. Io come naturalmente resto convinto di votare a favore. Ringrazio le spiegazioni che ha dato il sindaco perché mi hanno aiutato a capire e quindi rispetto e ho compreso la situazione. Mi lascia solo un dubbio così, un po' di preoccupazione per le future per il futuro, nel senso che a questo punto è tutta quella festa di proposte, ordini del giorno, mozioni che hanno una valenza sovracomunale, devono ben preoccuparmi di se presentare, perché questo è un po' si sta delineando un po' questa questione, che tutto quello che è un po' di sopra non difficoltà che non è sempre così perché per esempio sulle corridoie umanitarie eccetera è stato fatto l'ultimo consiglio comunale, no, non sempre, però di fatto c'è un po' questa linea, ma rispetto e ringrazio molto per la spiegazione. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono consigliere Volpati, prego.
Grazie Presidente, io vorrei fare una precisazione. Sono appartengo a una lista civica e liberale e noi non siamo cloni a nessuno e nessuno ci ha chiesto di essere cloni. Semplicemente siamo un gruppo formato democratico e quindi riteniamo, cioè ci coordiniamo tra di noi, non riteniamo qualcuno che si debba intervenire sulle stesse cose per evitare di diventare ridondanti. Sicuramente anche il mio gruppo condanna i fatti di San Francisco a Roma.
C'è il microfono.
Il personale ha provveduto al parente con poco senso, cargo al mese a Roma e non sono io che arrivando in Italia era già stato voto. Condanno tutti gli estremisti, destra, ma anche del sinistra.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, velocemente per dire che voteremo ovviamente a favore di questo ordine del giorno, proprio perché abbiamo guardato agli impegni, meritiamo la
sostanza di quindi
chiedere al governo. Sono stati i 8 anni di consigliere comunale, ha preso il consiglio comunale 10 volte, quindi è totalmente portato il consiglio comunale e dell'amministrazione. Negare qualsiasi richiesta di autorizzazione può essere solo quella parte, ma altre iniziative, racchiude, ad esempio, non so, le sale comunali, la distruzione delle sale comunali, a valle dell'amministrazione quando può, quindi in realtà sono perfettamente nelle competenze comunali, la finanza del prefetto, non so, ogni giorno che apro il giornale c'è qualcuno che scrive al prefetto, perché non ci sono un po' la mia personale, quindi non possiamo più votare convintamente a favore dell'ordine del giorno.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Tarabini. Vediamo se. No, vieni qua al tavolo. No, vieni qua. Tarabini, vieni qua al banco. Adesso forse no. Sì.
Ho pensato stasera a sentire i discorsi della discussione, perché l'argomento è sicuramente molto importante. Io non credo che sia da portare e che non essere studiato. Non ci abbiamo da nel senso che quello che viene che il comune può fare quello che dà il prefetto, perché questa parte è molto personalmente, non può fare molto personalmente, non si può sicuramente tutto. Adesso è pacifica la manifestazione di ogni forma completata da questo governo e non da sede. E che sono i testi sulla che approvare dal Parlamento che può approvare il Parlamento e questo è. Io non ho provato né di argomento come la prima volta che si è trovato sulla forma che si è fatto mettere la vita della e fare una promessa con una cultura che non ho fatto anche abbastanza per il. In più ho apprezzato il fatto che c'era un medico di cristiano che era sommato a Lucerna, che era stato considerato un ministro della ricerca, proprio la sua esatta. Era un medico di cristiano con un mulino ordinario, e ho detto che si pensava, non c'è un ministro di cristiano, 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 non c'è un ministro. Per quanto per la prima volta con il libro, per il centro per esempio, per il centro e oggi nessuna necessità, ma tutti siamo contrari a questo punto, perché non lo fa di buono.
Grazie consigliere. Consigliere Cottelli, prego.
È una breve presentazione in serie di dichiarazioni di bocca. Mi permette di sentire parzialmente con quello che ha detto il sindaco, non è il contenuto fondato, ma quando si ferma che non sia di competenza del comune autorizzare o no le manifestazioni. E lo sa che la manifestazione urna viene autorizzata dal comune, il comune non utilizza quello che è il presupposto della manifestazione, vale a dire l'occupazione di suo pubblico, se richiesta, tramite banci, gli la richiesta di utilizzo di sale pubbliche. Poniamo il caso che venga richiesto la visita di Torelli per una manifestazione organizzata da uno di questi movimenti o organizzazioni che sono in pregiudicato di essere portatrici dei voci di fascismo. Ora autorizzano o non autorizzano. E quindi non è vero che non sia di competenza del comune quello che viene richiesto dalla mozione.
Però posso portare che è la dichiarazione di voto, se no ritorniamo alla discussione generale, che è diverso. No, lui ha detto perché dichiarava contrario al voto, gli ha motivato. No, perché stiamo entrando nei tecnicismi della discussione generale che abbiamo avuto il tempo.
Sì, però questo esempio concreto. Di recente ci hanno occupato di un'organizzazione di a Milano, Comune di Milano,
tramite, ed è anche un invito che poi faccio, che si potrebbe valutare anche tramite il portello unico imprese in un giorno, sia per ottenere l'autorizzazione del tempo, per ottenere il patrocinio e la richiesta. Niente, richiesta una dichiarazione di adesione ai valori della Costituzione e danno fascismo, come si chiamano. Normative e normative, solamente comunale e tante vigore durare in fanno un dopo i fatti di Roma. Un invito, una riflessione, qualcosa che potrebbe metterci d'accordo, credo che sui valori della Costituzione davvero non possiamo che lavorarci d'accordo. Comunque ribadisco il mio voto a favore di molte canzoni.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione? Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore dell'ordine del giorno? Contrari? E per controprova astenuti. Quindi l'ordine del giorno è bocciato con mi manca consigliere Testini.
Contrario.
Grazie. Sembrava messa.
Io
è bocciato.
Io ho preso un po' così.
Ci sono 8 voti favorevoli, un astenuto e 20 contrari. Passiamo al punto successivo. Punto 4, programma biennale di acquisti di beni e servizi 21-22, quinto aggiornamento. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, abbiamo 3 nuovi servizi. Sono servizi di ingegneria che propone la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento del palazzetto di Piazza Venezia, cioè la parte strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione per rispettamento della direzione dei lavori e contabilità, una durata di 36 mesi. Servizio di ingegneria e architettura per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo di rifacimento del palazzetto di Piazza Venezia, per la parte architettonica ed edilizia, per rispettamento della relativa direzione di lavori e contabilità strutturale, coordinamento per sicurezza di progettazione e di esecuzione e per il rispettamento della relativa direzione dei lavori e contabilità durante 36 mesi. Stiamo parlando dell'incarico per spendere il progetto esecutivo per il rifacimento dei palazzi di Piazzale Merizzi. E l'ultimo. L'ultimo aggiornamento poi riguarda i servizi educativi a favore di minori e famiglie vulnerabili. Il periodo presunto è quello dal 1 di febbraio 2022 al 31 gennaio 2024, quindi la durata è di 24 mesi. Quindi sono questi 3 servizi.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, velocemente per dire che ovviamente voteremo contro non per i tre servizi che stanno nel funzionare, ma per le già citate contrarietà per altri servizi, ad esempio le servizi che fanno parte del piano.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste passiamo alla votazione. Chi è a favore della proposta? Testini fa voce perché ha alzato la mano, almeno se fa voce sentono tutti.
Favorevole.
Astenuti. Contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata. Con 19 voti favorevoli, 2 astenuti e 8 contrari. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Testini, chiamo a te.
Favore.
C'è questo ritorno. Astenuti. e contrari, quindi l'immediata eseguibilità a favore del Zambon. Passiamo quindi al punto 5, approvazione del terzo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 21-23, anno 21, lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Grazie Presidente, allora vediamo questo terzo adeguamento del 2021 che introduce concretamente all'interno del programma 5 nuovi interventi finanziati e quindi saranno realizzati nel breve e alcune nuove disponibilità sui capitoli delle manutenzioni. Ecco, tra i dati più salienti sono che abbiamo 1.276.396 euro in più sulla voce risorse derivanti da entrate e eventi destinazione vincolata per legge, poi risulterò appunto come si ripartiscono questi fondi, sono appunto aggiudicazioni di nuovi bandi o trasferimenti nuovi che otteniamo su delle progettualità precise e 291.000 euro in più sul stanziamento di bilancio, questi sono fondi relativi all'avanzo di amministrazione 2020 che non erano ancora stati utilizzati e che appunto entrano in gioco adesso per una serie di manutenzioni e per un paio di compartecipazioni su nuovi interventi che sono in larga misura finanziati appunto dal trasferimento. Quindi le nuove voci, quindi le entrate derivanti da trasferimenti salgono a 30.538.000 e gli stanziamenti di bilancio 1.506.000. Complessivamente quindi sull'annualità 2021 abbiamo 36.857.949. Quindi complessivamente è un adeguamento, una variazione da 1.567.000 euro. Quindi abbiamo, per quanto riguarda le manutenzioni, abbiamo esattamente questo tipo di ripartizione, 30.000 euro in più sulle manutenzioni del verde, abbiamo 50.000 euro in più sulle strade e le altre somme vengono ripartite sulle scuole, sulle opere, scusate, pardon, 80.000 euro sulle strade, 50.000 euro sulle scuole, 30.000 euro sul verde, che ho già detto, e 40.000 euro sulla manutenzione straordinaria opere di idraulico. Quindi sono 200.000 euro per interventi in corso di realizzazione in queste settimane relativi a manutenzioni diffuse. Quindi complessivamente andiamo a chiudere l'anno con delle somme, insomma, abbiamo appostato delle somme importanti, quasi 800.000 euro sulle strade, ad esempio, e quindi si sta cercando di tenere fede a questo impegno che avevamo preso dall'inizio del mandato sul discorso di intenzioni. Per quanto riguarda gli interventi nuovi sono nell'ordine un progetto per il miglioramento sentieristico in frazione Mossini, Maioni e Conchiera, intervento da 99.896 euro, questo intervento è finanziato con fondi HSB. Quindi abbiamo nel riparto 2021 dei fondi che sono usciti appunto dal tavolo di coordinamento a QFP, 100.000 euro, abbiamo chiesto 100.000 euro che ci sono stati assegnati per andare a fare una serie di implementazioni, miglioramenti sulla sentieristica lato Maioni e lato Conchiera, di fatto collegato comunque a quanto stava andando avanti con la passerella delle Cassandre che ormai è prossima completamento e a breve saremo lieti di mettere a disposizione della cittadinanza, però abbiamo inserito queste implementazioni che vanno, diciamo, a raccordare meglio la passerella, ma comunque in realtà a potenziare alcuni sentieri già molto utilizzati a prescindere dalla passerella, una serie di opere legate all'illuminazione, alla messa in sicurezza delle intersezioni dove i sentieri appunto si intersecano con strade comunali, quindi fondamentalmente messa in sicurezza e miglioramento di alcuni passaggi pedonali già molto utilizzati, vedi ad esempio il sentiero Gomaro Maioni, su cui andremo a fare una serie di migliorie che si erano rese necessarie.
Un altro intervento nuovo è il progetto di riqualificazione della scuola dell'infanzia Melazzini di Via Toti, lavori di messa in sicurezza di movimento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche. Intervento da 240.000 euro che è finanziato per 40.000 euro con fondi dall'ANCI d'amministrazione e con 200.000 euro grazie a un trasferimento che arriva dal Ministero al MIUR, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono fondi fondamentalmente legati, sono, ecco, devo dire, molto contento di questo finanziamento. Devo dire, è stato veramente un'impresa perché è uscito un avviso pubblico il 6 di agosto. E avevamo dei tempi veramente quasi limite per poter cercare di aggiudicarci questi fondi. Fondamentalmente noi dovevamo arrivare entro questo fine mese con l'approvazione del progetto, l'affidamento dei lavori e l'esecuzione dei lavori al 31-12. Chiaramente tempistiche folli, non avremmo mai potuto partecipare se non ci fosse stata a monte una progettualità. Noi avevamo già approvato un progetto complessivo sulla scuola dell'infanzia di Via Toti, e un progetto più ampio, da quasi 1 milione di euro, che è andato a intervenire complessivamente sull'edificio. Questa tranche di fondi del Ministero della Pubblica Istruzione assegnava 200.000 euro per un comune con una popolazione scolastica come la nostra, quindi non saremmo mai riusciti a partecipare se non avevamo già un progetto. Abbiamo preso questo progetto, abbiamo fatto uno straccio e quindi realizzeremo un primo lotto. E devo dire la soddisfazione che come amministrazione abbiamo impostato questo lavoro cercando di programmare, di investire sulle progettazioni, e questo poi alla fine paga. E se non si sarebbe mai potuto fare, devo ringraziare anche moltissimo gli uffici, perché l'ufficio tecnico, in particolare il settore dell'edilizia, degli edifici pubblici e dell'edilizia scolastica, ha fatto delle corse incredibili, e quindi siamo riusciti a approvare il progetto, a affidare i lavori, e quindi si svolgerà il nostro stretto giro nelle prossime settimane. Fondamentalmente andremo a creare, a recuperare degli spazi in questo momento utilizzati della scuola dell'infanzia di Via Toti, spazi che tornano utili perché quest'anno ci sarà c'è una classe in più, quindi c'è stato un positivo aumento degli iscritti e con conseguente necessità di recuperare più spazio possibile. Quindi nell'intervallo dove adesso ci sono spazi non utilizzati o utilizzati male, andremo a fare una ridefinizione e a recuperare spazi che poi serviranno sia per la didattica che per altre funzioni, vedi ad esempio uno spazio per la distribuzione dei pasti. Quindi credo, ecco, sono soddisfatto di questa tempistica stretta che siamo comunque riusciti a inserirci. Un altro intervento nuovo è il progetto della realizzazione del nuovo impianto solare fotovoltaico integrato con sistema di accumulo sulla scuola secondaria di primo grado di Gabri, intervento da 103.000 euro. Anche qui abbiamo partecipato al bando ACSE, al bando regionale, e siamo riusciti ad aggiudicarci con questi fondi, quindi la metà, il 50%, è un progetto da 100.000, finanziato per 50.000 dalla regione, e l'altro 50.000 utilizzando appunto fondi di avanzo d'amministrazione. Un intervento che ci permetterà di dotare la scuola legale di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo abbinato, quindi che permette non solo la produzione, ma anche il recupero dell'energia in eccesso, che non viene come posso dire utilizzata nei momenti della giornata in cui appunto non c'è grande consumo. Quindi si andrà a coprire quasi più della metà del fabbisogno della scuola, quindi ci sarà un importante risparmio sia in termini economici, di costi minori per le casse comune, e ci sarà anche un'importante riduzione di produzione di carbonica, quindi ci sono una serie di vantaggi sia ambientali che economici. E anche qui siamo contenti di aver partecipato al bando e essercelo aggiudicato, perché ci sembrano iniziative importanti, devo dire, la regione sta spingendo molto su questi temi, cerchiamo di investarci. Altri fondi, diciamo i fondi nuovi, più consistenti, sono quelli che vengono sempre dalla QST, quindi la QST annualità 2021,
abbiamo chiesto e ci sono stati appunto assegnati 825.000 euro per efficientamento di impianti di illuminazione pubblica. Quindi diciamo portiamo a casa delle somme cospicue che verranno appunto messe sul tema dell'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione. Su questo tema, come ben sapete, stiamo lavorando da tempo, come spesso quel collega Carlo Mazza vi ha raccontato sia in commissione che in aula, si sta portando avanti un'operazione di project financing, quindi anche qui ci saranno, ci saranno delle novità, penso a breve, però intanto noi comunque abbiamo portato a casa quasi più di 800.000 euro da destinare al tema dell'efficientamento degli impianti di illuminazione, e quindi sono somme importanti che sicuramente verranno utilizzate. In abbinamento al progetto comunque verranno utilizzate, diciamo, su un tema che è sempre più rilevante. L'obsolescenza dei nostri impianti è piuttosto importante, quindi ci sono costi importanti di manutenzione e la difficoltà a reperire i materiali, perché questo è diventato un problema, ma abbiamo impianti che davvero facciamo fatica a mantenere. Col bando lume, che è stato interamente il bando lume, l'avete visto in città, sono stati completati quindi alcuni via alterni importanti, via Tonale, via Moro, via Vanoni, via Mazzini, via Sauro, via Pini, della biblioteca, via Vini Parivelli, abbiamo nuovi impianti a LED, questi sono 600.000 euro del bando lume che abbiamo utilizzato, quindi stiamo andando in questa direzione e quindi la riteniamo sicuramente importante sotto vari aspetti, sia in termini di risparmi energetici, in termini di miglioramento dell'immagine della città, sia per discorso di sicurezza. Quindi abbiamo pensato di chiedere solo questi fondi. Ecco, queste sono le novità che abbiamo introdotto, e diciamo, sono tutte risorse utilizzate già in corso di utilizzazione o di prossima utilizzazione, quindi si cerca di essere concreti, di lavorare su tutto, mettere a disposizione fondi e utilizzarli. E utilizzare questo cercare appunto di sempre di avere un occhio alla sostenibilità e ovviamente ai servizi che più interessano.
Grazie assessore, se ci sono richieste.
Ho dimenticato un intervento. C'era un ulteriore intervento.
Sicuro? Prego assessore.
No, non l'ho pensato per dimenticato.
No, prego.
Sei sicuro? Sì.
L'ho dimenticato. Ci sono 100.000 euro, un intervento da 100.000 euro per la riqualificazione e restauro della facciata sud del Musa, del Palazzo. Ecco, questo è un intervento finanziato dalla Regione Lombardia con i distretti del commercio. Quindi i distretti del commercio che hanno assegnato al nostro comune risorse importanti, più di questi 100.000. Ecco, nell'ambito delle risorse dei distretti del commercio che sono appunto destinate a migliorare l'attrattività delle città, in particolare dei centri storici, abbiamo pensato di fare un intervento sulla facciata di Palazzo Sassi che necessitava un intervento di restauro e di riqualificazione facciate, sempre in un'ottica appunto di tenere in ottima salute i nostri edifici pubblici, in particolare quelli che hanno anche una funzione culturale, una funzione di attrattività, e quindi anche questi sono, è un intervento già approvato, già a livello di progettazione, che vedrà la luce comunque ovviamente nei mesi, insomma, nei mesi dell'anno prossimo, però diciamo, vediamo che questo sia un esempio di un lavoro che si vuole fare per tenere l'efficienza dei nostri edifici e cercare sempre di mettere risorse su questi punti.
Grazie assessore. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. No, semplicemente volevo chiedere all'assessore che ci sono un aggiornamento in merito all'area Cante.
Grazie consigliere, magari facciamo prima se ci sono altri interventi, sì. Oppure se l'ultima, l'unica domanda, prego sindaco.
Rispondo io che mi ero preso gli impegni. Quindi noi adesso abbiamo dato il via alla progettazione, abbiamo dato il via all'incarico di progettazione esecutiva, che immagino gli uffici, se non hanno già dato, daranno questi giorni a chi aveva fatto prima lo studio di fattibilità, e quindi abbiamo dato il là all'opera. Progettazione e poi finanzieremo a eseguire.
Grazie. Consigliere Iannotti, prego.
sempre nell'area
sì, sì.
Posso, è sempre nella stessa area, c'è quella che era stata individuale precedente.
Il progetto rimane collocato dove era stato individuato inizialmente. Riteniamo che sia un po' piccolo in prospettiva futura, ma iniziamo a fare quello e poi vedremo se ci saranno altre aree, perché ci sono anche altre collocazioni che stanno venendo avanti, però iniziamo a fare quello e poi vedremo.
Grazie, se ci sono altre richieste, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di deliberazione? Vedo. Pestini ha alzato la mano, ma è meglio l'audio, così rimane.
Favorevole.
Grazie. Astenuti. E contrari, giusto per controprova. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 21 voti favorevoli e 8 astenuti. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.
Buona serata.